Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono Emanuela Burgazzoli, alla regia tecnica Renato Amadò. Il battistero di Riva San Vitale è il più antico monumento cristiano ancora esistente in Svizzera e custodisce preziose pitture medievali e tardomedievali. Edificato con la pietra del luogo, il battistero fu costruito nel V secolo sui resti di precedenti fondazioni romane. Dopo secoli di uso liturgico, nell'Ottocento l'edificio va incontro a un periodo di degrado, viene trasformato in magazzino della chiesa e altri caseggiati vi vengono addossati su tre lati. Soltanto nel 1919, dopo il rinvenimento fortuito di alcune tracce di pittura, si iniziano a scoprire gli antichi dipinti, poi restaurati negli anni 1953-55 sotto la direzione di Ferdinando Reggiori, e in quegli anni Reggiori porta a termine anche il suo progetto di restauro architettonico che prevedeva la demolizione delle costruzioni addossate al battistero, e in questo modo l'edificio ha ritrovato anche la sua forma originaria. In questi ultimi anni è stata avviata una nuova campagna di restauri dei cicli pittorici conservati nel battistero e sono state condotte parallelamente nuove analisi e rilevamenti sull'edificio, interventi e studi che hanno fatto riemergere la bellezza e la ricchezza di questo monumento, tutto da riscoprire. Oggi per parlarne avremo due ospiti coinvolti in prima persona in questo progetto e sono gli architetti e docenti Sergio Bettini e Giacinta Jean. Prima un po' di musica e poi vi porteremo virtualmente almeno sul cantiere dei restauri all'interno del battistero di Riva San Vitale. Thank you. Il 16 ottobre, in occasione della giornata europea del restauro, è stata inaugurata la mostra Il Battistero di Riva San Vitale, storie e restauri passati e recenti. E sono stati presentati al pubblico anche i lavori di conservazione sulle pitture murali del Battistero di San Giovanni, condotti dagli studenti del corso in conservazione e restauro della SUPSI, che erano guidati dai loro docenti. Sono state molte le persone che hanno partecipato a questa iniziativa, ci siamo andati anche noi, abbiamo trovato la nostra guida.
Allora, Francesca Reichlin, sì. Sono l'assistente del corso di laurea di conservazione e restauro e oggi per la giornata svizzera del restauro siamo qua a Riva San Vitale, al Battistero, dove stiamo svolgendo il nostro cantiere didattico del primo anno del corso master.
Quindi questa è un'ulteriore fase di restauri, della campagna di restauro?
Sì, esatto. Negli anni precedenti già la SUPSI aveva effettuato dei cantieri didattici e adesso, in accordo con il comune e la parrocchia, abbiamo ancora la possibilità di lavorare su queste importantissime pitture.
E a che punto siamo?
Allora, adesso abbiamo terminato la pulitura del registro inferiore e quindi procederemo con la pulitura del registro superiore. Le calotte delle absidi sono già state pulite e si sta terminando il ritocco.
Che cosa si può dire rispetto a quello che avete scoperto, che si può leggere?
Certamente con il nostro intervento si va un po' ad attenuare la presenza di queste patine biancastre che ricoprivano in parte le pitture e quindi, diciamo, col nostro intervento andiamo ad abbassare questo inestetismo e quindi adesso anche le pitture sono maggiormente visibili e si apprezza maggiormente le cromie originali.
E i più grandi problemi?
Allora, certamente avevamo dei distacchi dell'intonaco e quindi siamo andati a intervenire facendo delle iniezioni puntualizzate di malte specifiche per questa problematica. Dopodiché avevamo anche nella parte inferiore delle pitture la presenza di questi sali che andiamo in parte a rimuovere, ma poi dovremo anche capire se eventualmente attuare un sistema di manutenzione, perché comunque non è che col nostro intervento sicuramente rimuoviamo le specie saline, però poi sarà da valutare questo.
Siamo di fronte per esempio a una figura.
Esatto, questo è un lacerto di pittura murale che è stato datato al 1300, rappresenta un santo, non è chiaramente definito, però possiamo vedere che in mano ha un coltello, quindi un piccolo elemento iconografico, e poi magari una volta che arriverà anche uno storico d'arte in sito potremo porre le nostre domande in questa parte. Sì, esatto, qui vediamo anche pitture più antiche. Diciamo che il Battistero di Riva San Vitale è veramente un palinsesto di epoche storiche che si sovrappongono. Abbiamo qua questo velario, però possiamo vedere in quella lacuna c'è una pittura al di sotto ancora più antica, una pittura sovrastante del 1400, insomma.
Una stratificazione.
Esatto, tante pitture che dialogano fra di loro e quindi anche il nostro compito è un po' cercare di valorizzare ciascuna di esse.
Il compito del restauratore è di comunque lasciare l'intervento visibile, lasciare anche la ricchezza delle stratificazioni e lasciare il vostro intervento.
Esatto, laddove ci sono queste lacune ovviamente non andiamo a risarcire con una malta, perché si andrebbe a nascondere quello che poi tutto è la restituzione estetica, quindi l'intervento di ritocco comunque viene gestito con l'ufficio dei beni culturali di Bellinzona, quindi capire come reintegrare laddove noi andiamo a ricucire l'intonaco, dove ci sono delle lacune, dove però non c'è più pittura, in un secondo tempo poi queste vanno comunque integrate alla pittura esistente, e questo è tutto un discorso che si fa con l'ufficio dei beni culturali di Bellinzona. Diciamo che il restauratore non lavora da solo, ma deve dialogare con diverse figure, esatto, con diverse figure professionali, con gli architetti, con gli scienziati, anche con chi esegue le indagini di diagnostica, esatto, sì.
Quindi immagino che adesso la diagnostica sia molto più sofisticata rispetto, ovviamente, non so, al tempo del restauro degli anni.
Certamente.
Quindi anche meno invasiva?
Sì, abbiamo la possibilità anche noi alla SUPSI di condurre delle indagini per la caratterizzazione dei materiali non invasivi, quindi che non danneggiano la materia originale. Mentre invece gli anni passati tutto quello che era un po' la caratterizzazione delle pitture, almeno leggendo i vecchi rapporti di restauri, era affidato ovviamente agli storici d'arte che facevano dei confronti.
Invece le absidi sono più ricche di figure di...
C'è della pittura, non escludo che comunque, però questo non lo sappiamo, magari erano solo queste due nicchie, la sud-est e la nord-est, che fossero decorate. Non è detto che tutte le varie nicchie del battistero fossero decorate, queste sono quelle che oggi presentano più stratificazione, hanno anche queste pitture romaniche molto vivaci, comunque i colori originali si leggono ancora molto bene. Sì.
E i vostri interventi di restauro hanno interessato la parte pittorica, diciamo, ma anche altri aspetti?
No, il nostro corso, diciamo, si dedica soprattutto alla pittura murale, tutto quello che è l'intonaco di supporto fino alla pellicola pittorica. Poi ovviamente se ci sono dei fenomeni che noi osserviamo che riguardano altri materiali, è vero che il nostro corso si occupa comunque anche di lapidio, però per ora le tessere del pavimento sembrerebbero non mostrare problematiche conservative. Quindi, però se notiamo qualcosa, esatto, sarà da segnalare.
Era la voce di Francesca Reichlin, assistente del corso di conservazione e restauro della SUPSI che cura questa nuova fase della campagna di restauro all'interno del battistero di Riva San Vitale. Contemporaneamente era stata allestita una mostra che raccoglieva i risultati di 2 anni di ricerche del corso Master di Metodi e Tecniche del Restauro Architettonico dell'Accademia di Architettura dell'USI. Per parlare di questi lavori, di queste nuove ricerche, soprattutto dei risultati ai quali hanno condotto, abbiamo invitato 2 ospiti. Abbiamo in collegamento il professor Sergio Bettini, docente di Metodi e Tecniche del Restauro Architettonico all'USI. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
E anche la professoressa Giacinta Jean, docente di Storia e Tecniche del Restauro presso il Dipartimento dell'Ambiente, Costruzioni e Design della SUPSI. E lei è anche coordinatrice del corso di laurea in conservazione e restauro. Buongiorno e benvenuta a Voci Dipinte.
Buongiorno, buongiorno.
Professor Bettini, comincerei con lei perché ricordo agli ascoltatori che ha curato insieme a Marco Dinallo appunto l'esposizione che è stata allestita a ottobre a Riva San Vitale, ha affiancato un po' il cantiere di questi restauri. Pochi giorni fa ricorreva anche il 50° della Convenzione UNESCO del Patrimonio Mondiale. Allora, magari possiamo ricordare anche al nostro pubblico qual è la rilevanza di questo monumento, il Battistero di Riva San Vitale?
Beh, è il più antico edificio cristiano conservatosi, diciamo, pressoché integro, restauri a parte di cui diremo, del territorio svizzero. E approfitto per dirvi che quando abbiamo cominciato a studiarlo nei 2 anni accademici del 2018-19-19-20, nel 2018 correva l'anno del patrimonio culturale in Europa e quindi la scelta non è stata assolutamente casuale, perché si inaugurava questo nuovo corso di restauro all'Accademia di Architettura e ho voluto proprio iniziare come primo tema di studio da questo importantissimo edificio.
Ecco, poi diremo appunto dei restauri, anche della tipologia architettonica di questo monumento. E professoressa Jean, appunto la SUPSI ha avviato questa nuova campagna di restauri che è in corso da qualche anno, mi sembra dal 2018, se non sbaglio, dal 2017. A che punto siamo arrivati?
Sì, è importante non soltanto guardare a che punto siamo arrivati, ma anche come ci siamo arrivati. I restauri su un edificio così prezioso, ma anche così antico e così fragile, partono necessariamente da tutta una serie di studi preliminari. Quindi quando si vedono questi archi cronologici così, così ampi, non sono archi cronologici legati soltanto all'intervento diretto sull'opera, ma soprattutto a uno studio preliminare. dobbiamo pensare come a un paziente per un medico che l'edificio deve essere conosciuto molto bene prima di essere modificato o trattato. Quindi noi abbiamo cominciato con delle tesi bachelor, prima investigazioni, raccolta di tutta la documentazione sulla storia conservativa dell'edificio, perché questo edificio ha avuto molti interventi che ne hanno in qualche modo modificato le superfici. Pensiamo soltanto che fino agli anni 20, poi anche fino agli anni 50, entrando nel battistero le pitture murali erano completamente coperte, non si potevano vedere perché erano state costruite nuove pareti, messi nuovi intonaci, e quindi è stato un lavoro di scoperta, di liberazione, che ha chiaramente inciso, modificato la qualità delle pitture originali. E quindi noi, prima di intervenire su una situazione così complessa, dobbiamo per forza studiarla, conoscerla a fondo.
Quindi avete fatto, diciamo, una diagnosi del paziente che è durata a lungo, con appunto, sì, le fonti sono anche, credo, documenti e materiale, appunto, i risultati dei precedenti restauri, interventi, documentazione fotografica.
Sì. Si parte da un'analisi visiva, quindi guardando le superfici, qual è la loro qualità, la loro consistenza, quindi rispondendo a delle domande che in apparenza sono semplici, ma che poi trovare una risposta è molto difficile. Quindi come sono fatte queste pitture? Vediamo che ci sono delle parti meglio conservate. Io adesso lo dico generalizzando, è moltissimo, comunque solitamente le parti realizzate a fresco hanno un migliore, diciamo, una migliore durabilità, proprio perché sono intrinsecamente legate all'intonaco su cui sono posate, mentre tutte quelle che sono le dorature, le finiture a secco, quindi fatte con un legante su un intonaco secco, tendono a essere più fragili nel tempo e a perdersi, soprattutto se su queste pitture vengono, pensiamo a degli atti che non sono atti di vandalismo, perché la superficie veniva martellinata per poter permettere la stesura di un nuovo intonaco. Chiaramente sono delle azioni traumatiche per queste pitture. Poi veniva steso l'intonaco, negli anni 20 parte di questo intonaco è stato levato, sono stati aggiunti strati di pittura, altri materiali. Quindi capire qual è lo stato di salute del nostro paziente, un paziente muto, che non, a differenza di un essere umano che ci parla, le pitture non ci dicono quali problemi hanno, non ci dicono a voce, dobbiamo noi, certo, individuare dai fenomeni che ci sono, dare un'interpretazione a questi fenomeni. È un lavoro lungo che richiede pazienza. In una fase successiva vengono analizzati i documenti d'archivio, ma vengono fatte anche tutta una serie di indagini scientifiche che ci permettono di, diciamo, di valutare le ipotesi, certo, che vengono fatte dopo un'osservazione visiva.
Sì, dopo entreremo un po' più nel dettaglio. Professor Bettini, per quanto riguarda gli studenti dell'USI, dell'Accademia di Architettura, si è trattato di analizzare nel dettaglio questo edificio da un punto di vista architettonico. La fonte per voi, se ho capito bene, la prima fonte è stata proprio il battistero.
Assolutamente, tengo a precisare e distinguere un po', diciamo, i due differenti e complementari anche aspetti dell'approccio di studio e di analisi sull'edificio che sono stati condotti dalla SUPSI rispetto all'Accademia. La SUPSI, come stavamo sentendo adesso dalla professoressa Jean, interviene direttamente sul monumento, quindi, diciamo, compie un'azione che si potrebbe già definire professionale, attiva sull'opera. Gli studenti dell'Accademia di Architettura, nel nostro caso, invece, diciamo, si fermano prima del progetto, cioè è un lavoro prettamente di conoscenza sull'edificio, ma di conoscenza sull'architettura. E diciamo, l'operazione invece è stata similare, potremmo dire, a quella dei restauratori, proprio perché il tipo di indagine che abbiamo condotto, come è emerso dalla mostra che abbiamo organizzato assieme e come anche emergerà e resterà da una pubblicazione che stiamo preparando con i materiali esposti e anche una serie di saggi di specialisti e di coloro che hanno effettuato appunto i restauri, dicevo, l'indagine è stata compiuta partendo proprio dalla materia, quindi cercando nella materia i dati della storia, quindi guardando e studiando l'architettura proprio come primo documento parlante, e quindi con una lettura che è stata compiuta a ritroso, un po' come quella che effettuano gli archeologi. E mi piace sottolineare questo aspetto perché tutto il processo di conoscenza sull'edificio, sulla forma che originaria che aveva il battistero, perché negli anni 50 i restauri sono effettuati tra il 1953 e il 55, il battistero non si presentava assolutamente nelle forme attuali, era sostanzialmente completamente nascosto da una serie di altri edifici, di annessi formati nel tempo, per cui non aveva la forma che oggi vediamo, quindi con una pianta quadrata all'esterno e ottagonale all'interno. L'ottagono ovviamente era riconoscibile certamente, ma dall'esterno, diciamo, il battistero appariva ostruito. Allora, ciò che ha portato alla scelta molto combattuta, perché ha caratterizzato, ha richiesto un dibattito decennale con le autorità preposte alla tutela dell'edificio, è stato quello di tutta un'attività di scavi che hanno messo in luce, per esempio, tutto il peribolo che circondava, che questo invaso quadrato nel quale è collocato il battistero a una quota molto più bassa di quella attuale, che costituiva probabilmente, quasi sicuramente, il tracciato del peribolo tardo antico, cioè lo spazio nel quale i catacumeni si preparavano prima di entrare nel battistero e prima dello svolgersi del rito battesimale. Ecco perché è importante un approccio, diciamo, di tipo archeologico, perché è quello che proprio ha fondato l'idea di liberare il battistero da tutta una serie di annessioni circostanti. E questo oggi sarebbe molto difficile farlo, probabilmente un intervento così radicale.
Perché? Perché è cambiata la filosofia del restauro, diciamo?
È cambiata sicuramente dal momento in cui Cesare Brandi e poi le carte del restauro successive hanno portato un accento sulla conservazione di altro tipo, dove si conservano tutte le testimonianze. Quindi è difficile operare, sarebbe abbastanza arduo oggi operare e demolire un'annessione che non è recente del Novecento, ma potrebbe essere uno spazio, un elemento quattrocentesco, cinquecentesco, seicentesco. E questo ha innescato un dibattito fortissimo all'interno delle autorità cantonali se avallare o meno un'ipotesi di questo tipo.
C'era appunto un'opposizione o perlomeno due posizioni diverse tra l'ente federale e quello cantonale. Esatto. Quindi è significativo anche per la storia del restauro questo edificio diventa.
Assolutamente, è interessantissimo da questo punto di vista perché costituisce un po' un caso abbastanza eccezionale e non è un caso che venga proprio chiamato Ferdinando Reggiori, che aveva presieduto alle ricerche, essendo allievo di Ugo Monneré de Villars, proprio alla Basilica di Sant'Ambrogio, e negli stessi anni in cui sta dirigendo i restauri, negli anni 50, della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, viene chiamato a dirigere quelli di Riva, quindi un'autorità. No, in materia, sì. Nel campo, sì.
Professoressa Jean, dicevamo appunto della diagnosi che vi siete trovati a redigere, insomma, su questo edificio e le sfide maggiori allora che avete colto come restauratori, quindi vi siete trovati di fronte a questi cicli pittorici importanti. Anche Francesca Reichlin diceva un palinsesto di pitture diverse, appunto una stratificazione, perché c'è anche questa difficoltà, insomma ci sono state delle sovrapposizioni, no, nel corso dei secoli.
Sì, ci sono state delle sovrapposizioni molto importanti. Il dipinto più antico è quello della Crocifissione, che viene datato intorno agli anni primi anni del 1000, quindi è una, tra l'altro, rarissima rappresentazione della crocifissione. E poi nel corso dei secoli si sono succedute tutta una serie di altre opere pittoriche che da un lato testimoniano la ricchezza, no, di culto di questo edificio, quindi l'interesse che c'è sempre stato per questo luogo, dall'altro danno luogo a tutta una serie di stratificazioni che hanno indebolito gli intonaci sottostanti, gli intonaci che coprono le più antiche versioni. Se noi guardiamo l'abside, vediamo la crocifissione, poi sulla sinistra c'è un frammento con un santo che è molto molto venerato a livello locale, il beato Manfredo Settala, e ci sono molte persone, questo è anche davvero importante, ci sono molte persone che quotidianamente vengono a vedere questo santo, anche incuriosite da che cosa state facendo, perché, come sarà dopo, come sarà il termine dei vostri lavori. Quindi è un'immagine che ha un significato fortissimo per tutta la comunità e per tutta la zona di Riva San Vitale e paesi circostanti. Il sott'arco dell'abside appartiene ancora a delle epoche diverse. Ci spostiamo nel XII, nel XIII secolo, nel XIV col santo diacono sul piedritto, e poi le nicchie ancora sono del XII secolo, fine XII secolo, inizio XIII, ma sotto questa pittura delle nicchie si vedono altri frammenti. E quindi è tutta una storia da scoprire, decifrare. In alcuni casi noi siamo riusciti, levando delle stucature dei restauri degli anni 50, a scoprire parte delle pitture più antiche, però è tutto un lavoro chiaramente molto delicato che richiede da un lato un intervento molto molto cauto, dall'altro anche accettare che non sarà possibile mettere in luce strati sottostanti.
Quindi qualche cosa inevitabilmente si è perso, si perde, non si può restituire tutto.
Ma si conserva, sì. da un lato sì, si perde perché non è visibile, dall'altro però si conserva forse anche meglio, protetto da questi strati di intonaco. In altri, in questo caso per esempio è tipico, insomma, se pensiamo anche al monastero di San Giovanni di Mystair, che è uno dei più famosi cicli pittorici, un sito UNESCO conosciuto sicuramente a livello internazionale, anche lì uno dei temi grossi è questo dato dalla sovrapposizione di due importantissimi cicli pittorici, quello carolingio e quello del XII secolo. Quindi anche lì c'è una coesistenza che deve essere accettata. Negli anni 50 probabilmente si sarebbero asportate le pitture più recenti per mettere in luce quelle sottostanti. Mi riallaccio al discorso del professor Bettini, perché anche qui i tempi cambiano, si sono visti tutti i danni che si possono fare con degli interventi così invasivi, quindi l'invito è quello della massima cautela e minimo intervento.
In ogni caso si vedono dei colori ora che forse fino a oggi non si erano mai visti, almeno visitando i cantieri del restauro.
Questo è stato uno dei risultati più sorprendenti della pulitura. Molte persone che vengono a visitare il cantiere dicono: ah, avete rimesso il colore. In realtà abbiamo levato una spessa patina bianca che ricopriva gran parte delle pitture. Una patina bianca data da sali, materiali alterati usati nei restauri precedenti, depositi, quindi una patina che è stata anche difficile da caratterizzare, molto dura e consistente, difficile da rimuovere, ma quando viene rimossa si scoprono ancora dei colori molto intensi, molto saturi della pittura originale. Quindi da un lato una bella scoperta, dall'altro questi colori vivaci e sgargianti rendono anche più evidenti le lacune, e quindi poi nella presentazione finale sarà difficile trovare un equilibrio, sarà difficile ma sarà sicuramente possibile trovare un equilibrio tra queste diciamo toni di colori diversi.
Professor Bettini, riguardo alle scoperte o riscoperte che sono state fatte nel corso delle vostre analisi sull'edificio,
direi che per la prima volta su questo edificio è stata tentata un'analisi stratigrafica delle componenti murarie. Poiché il battistero all'esterno si presenta privo di un intonaco, se non in una piccolissima porzione probabilmente sottostante a questo peribolo che circondava l'edificio, la possibilità di leggere le unità stratigrafiche, come dicevamo prima, ci ha consentito di verificare proprio nella materia la possibilità che l'edificio fosse stato modificato nel corso del tempo, in particolar modo nella parte del tiburio, cioè quella struttura, quella scatola che contiene la volta ottagonale a padiglione interna, che probabilmente, come era già stato anche ipotizzato fra i tanti studi dal bellissimo e densissimo studio della Steinman dei primi anni 40, quindi un'indagine archeologica molto approfondita che appunto si innestò in quel dibattito di cui abbiamo detto prima, un dibattito che vedeva una delle due parti che si opponeva a questa idea di liberazione delle strutture annesse intorno al battistero di cui dicevamo prima. Quindi questo è stato un elemento, potremmo dire, o di scoperta o di riscoperta e di conferma di alcuni dati che erano stati avanzati da alcuni studiosi. Poi ci sono invece tutta una serie di altre questioni riguardanti per esempio proprio la copertura, e qui mi ricongiungo un po' ai temi che abbiamo trattato, che abbiamo sentito anche dalla professoressa Jean sulla conservazione delle superfici pittoriche, riguardante proprio la copertura. La copertura è stata completamente rifatta, ahi noi, ma è stata rifatta mettendo o apponendo alla sommità un cordolo cementizio, un cordolo in cemento armato sulla sommità, e appoggiando su questo cordolo cementizio una struttura d'acciaio, un telaio di acciaio sul quale poi porre la copertura in tavelloni laterizi e il manto in coppi. Quindi cambiando non solo la quota estradossale dell'edificio, ma proprio il profilo della copertura, che una volta invece era costituito da delle lastre in piode che si adagiavano sull'estradosso della volta, quindi il movimento, anche il profilo della copertura era molto diverso da quello attuale. Quindi non solo sono stati cambiati in modo irreversibile, e quindi giusta l'attenzione al minimo intervento, gli equilibri statici dell'edificio, aumentando considerevolmente il peso, ma anche la forma, l'aspetto, la parte sommitale, che spesso si pensa o comunque non si vede come invece un aspetto che non è di secondaria importanza.
È appunto un altro intervento, diciamo così, invasivo che oggi non si farebbe, non si metterebbe in atto. Qualcosa del genere.
Assolutamente, assolutamente.
E, riguardo appunto al fonte battesimale, si è fatto ordine anche sulla storia di questo fonte con questa analisi?
Assolutamente, sì, assolutamente è stato, poi nella pubblicazione vi sarà proprio specificatamente legato al fonte un saggio proprio sulla liturgia e quindi come è cambiato nel tempo l'uso del battistero in relazione alla funzione liturgica, essendo cambiata la modalità del battesimo da immersione ad aspersione, cioè utilizzando prima la vasca dove veniva inserito interamente il battezzando e poi invece effettuando il battesimo come ancora oggi lo si fa da una vasca. Cambiando la funzione è cambiato anche l'aspetto del fonte battesimale, e in questo i restauri degli anni 50 hanno operato invece con una modalità molto interessante, perché nel contempo, cioè mentre si studiava il cambiamento della funzione liturgica, è stato rimesso in luce tutto il pavimento tardo antico, quindi una porzione del pavimento che ancora si conserva e i due fonti, cioè la vasca ottagonale con il suo sistema, fra l'altro, di smaltimento dell'acqua, quindi molto molto interessante, sì, di scarico, che ancora si vede una traccia all'esterno, ma diciamo negli elaborati grafici è stata tutta ricostruito anche il percorso di questo sistema di smaltimento idrico, e poi è possibile vedere anche la quota del secondo fonte battesimale, cioè di quella vasca in serizio che è stata applicata su dei piccoli piedistalli che conservano la posizione che aveva la vasca nel periodo successivo. Quindi diciamo è possibile operare visivamente e leggere una stratificazione temporale nelle due quote delle due vasche battesimali.
Interessante tutti i dati che poi insomma saranno messi a disposizione quindi anche del pubblico con questa prossima pubblicazione. Professoressa Jean, l'iconografia, a livello iconografico, questi cicli pittorici anche presentano una particolarità?
Presentano sicuramente insomma, dei segni di una pittura di alta qualità e legata ad altri centri importanti di elaborazione di una cultura figurativa e artistica. Su questi dipinti ha scritto Irene Quadri, un saggio comparirà nella pubblicazione a cui faceva riferimento Sergio Bettini, un altro grande libro sugli intonaci dipinti del Medioevo è stato stampato dunque mi sembra nel 2021, quindi è un libro ancora recente, molto attuale. E devo dire che l'ufficio dei beni culturali del Cantone ha anche colto l'opportunità di avere i ponteggi, di poter osservare queste pitture da vicino, e ha dato l'incarico al professor Saverio Lomartire di approfondire lo studio su questi dipinti. Quindi sono degli studi ancora in corso, un cantiere di restauro apre una finestra verso tante strade di conoscenza diverse, e quindi anche questa strada verrà ulteriormente indagata. E ci aspettiamo delle novità, sicuramente.
Ecco, delle sorprese. Intanto questi cantieri di restauro come vanno avanti? Saranno conclusi le tempistiche come sono?
Probabilmente il lavoro più grande è stato fatto in questi ultimi 3 anni dagli studenti del corso di laurea Master in Conservazione e Restauro, che hanno lavorato sotto la direzione delle docenti Paola Iazzurlo per l'abside e Daniela Murphy per le due nicchie, chiaramente sotto il controllo dell'Ufficio dei Beni Culturali di Bellinzona e in collaborazione con la parrocchia e col comune di Riva San Vitale. E l'anno prossimo probabilmente avremo le ultime rifiniture. Sono dei cantieri didattici per noi, perché mettiamo i nostri allievi a confronto, i nostri allievi del master,
certo.
Quindi delle persone che hanno già avuto una buona formazione iniziale, li mettiamo a confronto con dei casi estremamente difficili e complessi, e quindi noi lavoriamo anche molto lentamente, perché l'obiettivo non è tanto di finire in fretta il lavoro, quanto di riflettere su cosa si può fare, come si può fare meglio, stiamo facendo bene, potremmo fare meglio. Quindi stiamo parlando di cantieri didattici, che poi sono anche quelli che portano poi molta più conoscenza e molta apertura anche metodologica.
Ecco, professor Bettini, cito Jacqueline Burkhardt, recentemente è stata ospite per una conferenza qui a Lugano. Lei dice, scrive: chi restaura reinserisce le opere nel flusso della storia che gli è contemporanea, ma con una veste nuova, pulita a seconda delle teorie di restauro in atto, per essere fruita in maniera rinnovata. Insomma, fa rinascere le opere a nuova vita. Il vostro lavoro servirà anche per chi poi magari in futuro dovrà intervenire nuovamente su questo edificio.
Assolutamente, ed è un po' l'obiettivo di questa pubblicazione, cioè lasciare una documentazione ricca, grafica, oltre ovviamente che scientifica e letteraria annessa a questa, ma una documentazione dalla quale chi metterà le mani prossimamente sull'edificio dovrà studiarne la storia, potrà avvalersi di una documentazione assolutamente eccezionale. perché 2 anni di rilievo, cui il secondo anno ci siamo anche serviti di una ripresa laser scanner per averlo ancora più dettagliato e fare le indagini ancora più dettagliate, penso che sia molto importante, perché la mostra ovviamente ha consentito per la parte architettonica di vedere qual era il risultato di questo sì. lavoro, ma la pubblicazione resta.
Infatti, diciamo, era un po' effimera la mostra, ma poi i risultati saranno condensati in questa pubblicazione. Non abbiamo parlato, per esempio, dei materiali, ecco, con cui è stato costruito. Noi abbiamo, diciamo, esaurito perlomeno il nostro tempo oggi a disposizione, quindi io ringrazio molto i nostri ospiti, lo ricordo, la professoressa Jean, architetto docente di storia e tecniche del restauro alla SUPSI, e il professor Sergio Bettini, architetto docente di metodi e tecniche del restauro architettonico all'USI. Io vi ringrazio. E vi saluto.
Grazie a voi. Grazie a lei, grazie a voi.
Siamo in conclusione, prima però ancora qualche segnalazione dal mondo dell'arte. A Ancora attacchi a opere d'arte e musei da parte degli attivisti ambientalisti. Questa settimana i militanti di Ultima Generazione hanno spruzzato un liquido nero su un capolavoro di Klimt, Morte e Vita, conservato al Museo Leopold di Vienna. Alla Vancouver Art Gallery, due altre attiviste per il clima del gruppo Stop Freaking Around hanno versato sciroppo d'acero su un dipinto di Emily Kerr per poi incollarsi al muro. Salvaguardare il patrimonio culturale combattendo il traffico illecito e riaffermare il ruolo del turismo per la ripresa globale sono gli impegni dei leader del G20 riuniti a Bali fino a pochi giorni fa. Nella dichiarazione finale, le 20 maggiori economie mondiali riaffermano il ruolo della cultura come motore per lo sviluppo economico e dichiarano di perseguire l'intento di sviluppare politiche che attingono alla diversità culturale come risorsa per una vita sostenibile e che valorizzano il contributo di coloro che lavorano nei settori della cultura, delle arti e del patrimonio. Da Barcellona arriva la notizia del completamento della Torre di San Luca della Sagrada Famiglia. È una delle quattro torri dedicate agli evangelisti nel progetto ideato dallo scultore Gaudí. La torre è alta 135 metri, la sua costruzione è culminata con la collocazione di un capo di un bue. Entro fine anno dovrebbe essere completata anche la Torre di San Marco. Nell'ambito della mostra al Max Museo Materia, Gesto, Impronta, Segno, l'opera grafica di Burri, Vedova, Cunnellis, Paolucci e Benedetti, martedì 22 novembre Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri di Città di Castello, terrà una conferenza pubblica dal titolo La materia nell'espressione artistica di Alberto Burri alle 20:30 al Cinema Teatro. A Mendrisio invece, nell'ambito della mostra La collezione 1982-2022, domenica 27 novembre alle 18, si terrà lo spettacolo Teatro in Mostra, prodotto in collaborazione con la compagnia Ex Novo. Tre attori, Antonio Ballerio, Anaí Traversi e Massimiliano Zampetti, e un musicista, il clarinettista Danilo Zauli, si muoveranno esibendosi negli spazi museali. Il programma prevede letture tratte dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, Tempo di marzo di Francesco Chiesa, La paga del sabato di Beppe Fenoglio e L'uomo nell'Olocene di Max Frisch e l'esecuzione dei brani di Kovács, Bizet, Schubert e Stravinsky. Grazie a Renato Madò alla regia tecnica. Vi ricordo che Voci Dipinte torna la settimana prossima con Monica Bonetti, che avrà ospite Salvatore Settis, in una puntata in cui si parlerà di Raffaello e di tutela del patrimonio. Ci potete ascoltare e riascoltare sul sito rsi.ch, la pagina podcast di Voci Dipinte. È tutto per oggi, da Emanuela Burgazzola al microfono. Grazie per averci seguito e buon ascolto su Rete 2.
Thank you.